Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, bentornati al giorno delle locuste, dalle microfoni e dalle onde di Radio Popolare Popolare Network. Ci eravamo lasciati la scorsa settimana parlando ovviamente delle dinamiche sui tassi, quello che stava accadendo a livello internazionale dopo la decisione della BCE più volte auspicata di un'inversione di tendenza. La Fed ha confermato, come dicevamo, di mantenere i tassi invariati, in questo in ragione in particolare delle preoccupazioni sull'andamento dell'economia e dell'inflazione degli Stati Uniti. Questa settimana sono arrivati dati negativi per l'economia americana, il superindice che è calato in maniera più consistente delle previsioni degli analisti, -0,5, l'andamento non eccellente del manifatturiero, quindi segnali di un rallentamento nella corsa dell'economia americana che potrebbero permettere di far cambiare la posizione della Fed, che comunque ha già deciso, perché difficilmente questa decisione verrà cambiata, che nel corso del 2024 al massimo ci sarà un solo taglio dello 0,25%, comunque un taglio auspicabile stante gli effetti della stretta monetaria che sembrano aver colpito quasi esclusivamente famiglie e consumatori e non le imprese, che invece continuano a macinare utili in maniera molto consistente. Ma il dibattito in Europa si sta spostando su altro, perché dopo il voto per il Parlamento europeo e la prossima commissione, che alla fine potrebbe vedere la luce, la prima ipotesi già entro la fine di questo mese, si torna a parlare dei deficit eccessivi e delle misure decise da Bruxelles. Come noto, l'Italia, la Francia e altri 5 paesi hanno ricevuto un'esplicita indicazione della necessità di intervenire sul deficit con manovre correttive. Per ora, in base al nuovo patto di stabilità, si dovrebbe trattare di un assestamento di 0,5 punto percentuale, quindi bisogna trovare tra i 15 e i 20 miliardi di euro, ma l'attenzione, forse volutamente, almeno per quanto riguarda i media italiani, è stata rispostata nuovamente sul MES. La responsabilità in questo caso è stata proprio del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, con le sue dichiarazioni che adesso andiamo ad ascoltare, molto nette sul nodo del MES. Sembra quasi che alla riunione dell'Ecofin si sia parlato solo di quello. Non è vero, però evidentemente la strategia scelta da un pezzo della maggioranza di governo, in particolare dalla Lega, è quella di mantenere un alzo zero nei confronti del MES e della non ratifica da parte dell'Italia.
Innanzitutto quello che ho detto io ieri, che il Parlamento italiano non è nelle condizioni di approvarlo, non lo approva. Poi quello che c'è di nuovo ieri è che per la prima volta Gramegna ha fatto delle riflessioni, recependo evidentemente anche delle critiche che abbiamo sempre fatto noi, per cercare di cambiarlo e portarlo verso un utilizzo tipo un fondo sovrano europeo, ad esempio in tema di difesa, evitando che magari i singoli stati nazionali si debbano indebitare o spendere a livello nazionale. Una discussione appena bozzata che tra l'altro ha incontrato molte resistenze da quasi tutti i paesi, diciamo così, specialmente i nordici.
Quindi Giorgetti conferma la linea del governo, interpretata soprattutto dalla Lega, è quella dello scontro ad alzo zero con i paesi dell'Unione Europea, in particolare con i nordici. L'Italia non intende ratificare il MES e, come sappiamo, la non ratifica da parte del Parlamento del MES non rende possibile la sua piena operatività, cosa che crea particolare irritazione, in particolare a Berlino, che considera il meccanismo europeo di stabilità dopo gli interventi recenti, un mezzo per fare in modo di poter intervenire anche a livello europeo rispetto alle crisi bancarie. La preoccupazione tedesca è nota, nel corso degli ultimi 12 mesi c'è stato anche un ennesimo crack immobiliare in Austria che ha coinvolto istituti di credito sia tedeschi sia austriaci, con propaggine anche verso l'Italia, e quindi la situazione non è del tutto stabile dal punto di vista del credito, in particolare nei paesi nordici, e quindi il MES viene considerato uno strumento molto importante per ridurre gli elementi di rischio, ma senza la ratifica italiana da parte del Parlamento, di fatto il MES stesso rimane bloccato e paralizzato. Partita a scacchi molto delicata e molto pericolosa che evidentemente il governo sta mettendo in campo, sia la Premier Giorgia Meloni per quanto riguarda il tentativo quasi spasmodico di entrare in qualche forma nella maggioranza che andrà a eleggere la prossima commissione, ottenere qualche posizione di peso all'interno della commissione stessa, ottenere qualche contropartita, un'operazione però molto difficile perché i numeri, nonostante alcuni successi evidenti a livello di paesi, i numeri diciamo del gruppo dei conservatori europei che è guidato proprio da Fratelli d'Italia non sono sufficienti e soprattutto non sono determinanti per condizionare in modo così come dire quasi irreversibile la costituzione della prossima commissione e le maggioranze parlamentari che devono sostenerla a livello di Europarlamento, e quindi il tutto rimane estremamente confuso e con forti elementi di rischio di instabilità. L'apertura della procedura di infrazione per ora non sembra avere riflessi sull'andamento dello spread, ma l'indebolimento dell'euro nei confronti del dollaro e le prossime elezioni politiche in Francia potrebbero riportare elementi di forte tensione anche sullo spread italiano e una trattativa che possa finire malamente per la Premier Meloni potrebbe ripercuotersi anche sulle dinamiche appunto della legge di bilancio e delle misure che bisogna mettere in campo. Da questo punto di vista, se è possibile, il governo continua a fare anche grande confusione sul tema fiscale, lo abbiamo visto con il redditometro, poi completamente ritirato, annunciato, ritirato, anche se non avrebbe avuto così peso nelle dinamiche appunto reali per la lotta alle evasioni. Ancora più confusione si sta creando sul concordato preventivo, e quindi abbiamo chiesto al professor Alessandro Santoro di farci un po' il punto della situazione e, se possibile, di spiegarci cosa sta accadendo e se appunto la situazione può essere considerata lineare e comprensibile o se invece ci sono dei forti elementi di rischio anche per il bilancio pubblico.
Qualche giorno fa, e probabilmente non a caso qualche giorno dopo le elezioni, è uscito un decreto ministeriale molto tecnico sulla attuazione del concordato preventivo biennale. Ricordiamo innanzitutto di cosa si tratta: probabilmente la principale misura fiscale finora pensata dal governo Meloni, a dispetto della grande rivoluzione e della flat tax, in realtà è il concordato preventivo, ciò che finora ha caratterizzato maggiormente la delega fiscale. Dovrebbe trattarsi sostanzialmente di un accordo tra l'amministrazione finanziaria, diciamo l'Agenzia delle Entrate, e lavoratori autonomi e imprenditori individuali, per fissare un livello di reddito, quindi ai fini dell'imposta sul reddito e di valore aggiunto ai fini dell'IRAP e conseguentemente di imposte dovute per il biennio successivo. Quindi nel corso del 2024 i contribuenti, imprenditori autonomi e imprenditori individuali e lavoratori autonomi riceveranno una proposta dall'Agenzia delle Entrate. Se aderiranno a questa proposta, per 2 anni reddito e imposte saranno fissati, quindi non potranno variare, anche se poi il reddito effettivamente conseguito fosse diverso. Il beneficio che ne avrebbero i contribuenti è sostanzialmente una molto minore probabilità di essere controllati, non azzerata del tutto, ma molto minore. E per l'amministrazione finanziaria il tentativo è quello, in questo modo, di fare emergere dei redditi prima non dichiarati. Ora, come abbiamo già detto più volte, il tema è quello di capire come verrà fissata questa asticella, diciamo, cioè dove verrà chiesto dall'agenzia ai contribuenti di arrivare con il loro reddito, in particolare ai contribuenti che oggi dichiarano redditi particolarmente bassi. E con riferimento a quelli che applicano gli ISA, cioè i nuovi studi di settore, quelli che, proprio perché dichiarano redditi particolarmente bassi, hanno un punteggio ai fini degli ISA, che è una sorta di pagella che va da 0 a 10, basso appunto. Ora, nel decreto ministeriale la risposta a questa domanda sembra essere che l'asticella viene collocata piuttosto in alto, cioè in sostanza a chi oggi dichiara redditi e valore aggiunto tali da avere un punteggio basso, un 6 o un 7, verrebbe richiesto, per riuscire ad accedere ai benefici del concordato preventivo e quindi avere minore probabilità di essere accertati, di arrivare al punteggio di 10, quindi di fare uno sforzo abbastanza grande rispetto ad oggi. Ci sono degli elementi che ancora non sono molto chiari, in particolare un tema che emergerà nelle prossime settimane è se su questo reddito aggiuntivo verrà chiesto ai contribuenti che eventualmente aderissero alla proposta di concordato di pagare interamente le imposte dovute, quindi applicando le normali aliquote IRPEF, o se ci sarà un'imposta sostitutiva e se, come pare certo ci sarà, che estensione temporale avrà questo regime sostitutivo. Sappiamo che i regimi sostitutivi in Italia spesso nascono come a tempo e poi rimangono. Ma su questo si innesta un tema di riuscita dell'intervento e quindi un grosso tema politico. Va ricordato che questo tipo di misura è una bandiera, soprattutto per alcune forze della maggioranza, la Lega, che l'ha sempre intesa in modo, come dire, estremamente lasco, tant'è che nel corso del dibattito parlamentare la Lega aveva insistito per limitare la possibilità dell'Agenzia delle Entrate di porre l'asticella in alto. Ma il parere in questa parte non è stato accolto e in effetti il decreto ministeriale sembra andare in una direzione diversa. Ma a questo punto c'è da chiedersi quali contribuenti troveranno conveniente aderire, perché in realtà i benefici del concordato preventivo già oggi sono ottenibili dai contribuenti che spontaneamente, sto parlando di nuovo dei contribuenti che applicano gli ISA, che spontaneamente si collocano verso punteggi elevati. Quindi perché dovrebbe cambiare questo atteggiamento da parte dei contribuenti? Se non cambia, il rischio grosso è che questa operazione fallisca, che in pochi contribuenti aderiscano, come del resto è già successo ad ipotesi precedenti del concordato preventivo di memoria tremontiana, e che quindi la bandiera, una delle bandiere della Lega, visto che quella della flat tax è stata sostanzialmente ammainata, venga meno. C'è da scommettere che non appena questi nodi verranno al pettine, tornerà la discussione e la dialettica interna alla maggioranza, ma c'è un grosso problema, e cioè che adottare un atteggiamento diverso, meno rigoroso, rischierebbe di comportare una grossa perdita di gettito che in questo momento l'Italia non si può permettere.
grazie come sempre al professor Santoro che è riuscito a fare chiarezza nelle nebbie appunto del concordato preventivo, così almeno come è stato per ora varato e in parte ancora tutto da attuare. Noi torniamo invece su una vicenda che, come sapete, ci interessa molto e abbiamo seguito sin dall'inizio. Stiamo parlando della giusta causa promossa da Eni contro Eni, scusate, da Greenpeace Italia, Recommon e 12 cittadini e cittadine italiane residenti in Italia, cittadini che si ritengono danneggiati dai cambiamenti climatici. Questa è una causa simile a quella che altre organizzazioni non governative, altri cittadini hanno promosso in altri paesi europei. Nei giorni scorsi Eni ha comunicato che Recommon e Greenpeace avevano chiesto la sospensione del procedimento, ma ha detto solo una parte della notizia, perché in realtà Recommon e Greenpeace hanno chiesto sì la sospensione del procedimento in sede civile perché hanno fatto un ricorso alle sezioni unite della Cassazione per chiedere sostanzialmente all'alta corte di pronunciarsi rispetto alla possibilità o meno di procedere in questa causa civile. Perché questo? Sostanzialmente perché le difese che si sono presentate, sia quelle delle aziende, sia quelle del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di CDP, sono state per ora difese esclusivamente procedurali, che dicono sostanzialmente che la causa, il pronunciamento non può essere fatto perché c'è un difetto assoluto di giurisdizione da parte del Tribunale Civile. In sostanza l'azienda e il Ministero e Cassa Depositi e Prestiti, che sono poi gli azionisti principali di Eni, ritengono che nessun giudice possa pronunciarsi sulla politica climatica di un'azienda, in questo caso di Eni, perché le scelte industriali sono garantite dall'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di impresa, dimenticando tuttavia che nel 2022 proprio tale articolo della Carta Costituzionale è stato modificato, includendo l'ambiente e la salute tra i beni pubblici che limitano l'attività di impresa. Di qui appunto la scelta di Recommon e Greenpeace, dei legali delle due organizzazioni non governative, di rivolgersi alla sezione unita della Corte di Cassazione per chiedere sostanzialmente intervenire, e nel caso di adire anche la Corte Costituzionale, per stabilire se questa capacità giurisdizionale del Tribunale Civile è possibile, quindi se si può entrare nel merito di questa causa che è stata promossa. Nel procedimento, nella difesa, emerge anche, e questo è ancora un elemento ancora più sorprendente, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in una delle sue memorie difensive, ha sostenuto che a distanza di quasi un decennio l'accordo di Parigi della COP del 2015 non sarebbe operativo nel nostro paese, in quanto l'Italia lo avrebbe sì ratificato e reso esecutivo, ma non avrebbe ancora approvato una legge di attuazione indicando modalità specifiche per il raggiungimento degli obiettivi climatici. Una posizione che ha quasi del clamoroso, perché sostanzialmente è come se il MEF dicesse che di fatto l'Italia non sta attuando, nonostante avendolo ratificato, l'accordo alla COP della COP di Parigi che è stato sottoscritto. Questa è la realtà, appunto la cronaca di quello che è accaduto. Crediamo che ci spettasse l'onere di farlo, perché nessuna testata per ora ha dato con chiarezza l'andamento della situazione e le motivazioni molto rilevanti che hanno spinto a chiedere sì la sospensione in sede civile del procedimento, per appunto adire la Corte di Cassazione, le sezioni unite, e mediante la stessa Cassazione la stessa Corte Costituzionale. Con gli aggiornamenti appunto sulla giusta causa, vi saluto dai microfoni di Radio Popolare, Popolare Network. L'appuntamento è per l'ultima puntata di questa stagione la prossima settimana, sempre intorno alle 10.40 e sempre dai microfoni appunto di Radio Popolare. Buon fine settimana a tutti.